Recentemente Leonardo ha portato le riflessioni sui cinque altari che hanno caratterizzato il cammino spirituale di Abramo e questa sera anch'io vi parlerò di un numero 5 che riguarda la vita di Abramo. Non saranno chiaramente gli altari, ma voglio trattare con voi questo argomento, i cinque segnali della vita di preghiera di Abramo. Sono stato spinto a esaminarli nel momento in cui, durante la pandemia, stavo riflettendo sull'importanza della preghiera e questa è una delle varie meditazioni che ho avuto modo di scrivere nel corso del tempo e ve le condivido esattamente così come il Signore me le ha volute insegnare. Vi invito ad aprire la parola del Signore nel libro della Genesi, al capitolo 12. I versetti da 1 a 8. Genesi capitolo 12, leggiamo la parola dal versetto 1. Dopo la genealogia di Abramo, dopo il fatto che ci viene riferito che era natio del paese dei Caldei, appena dopo la morte di Tera, suo padre, noi troviamo scritto: il Signore disse ad Abramo: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Abramo partì, come il Signore gli aveva detto, e Lot andò con lui. Abramo aveva 75 anni quando partì da Caran. Abramo prese Sarai, sua moglie, e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che possedevano, e le persone che avevano acquistate in Caran, e partirono verso il paese di Canaan. Versetto 7. Il Signore apparve ad Abramo e disse: io darò questo paese alla tua discendenza. Lì Abramo costruì un altare al Signore che gli era apparso. Di là si spostò verso la montagna a oriente di Betel e piantò le sue tende, avendo Betel a occidente e Ai a oriente. Lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. Potremmo vedere questo primo segnale come l'inizio di un dialogo col Signore, una sorta di primo approccio. Nel caso di Abramo è stato chiaro, definito, anche sicuramente molto forte. E questo evento particolarmente forte viene rimarcato dall'autore dell'Epistola agli Ebrei, che ci dice chiaramente, al capitolo 11, che per fede Abramo partì, come il Signore gli aveva detto, in un paese che non conosceva. Questo ha spinto anche ingenuamente diversi credenti a pensare che, essendo citato questa importante risposta positiva da parte di Abramo, qualcuno avesse ipotizzato che qui si collocasse la conversione di Abramo. Sappiamo dalla scrittura che invece non è così. Nel brano che abbiamo visto, senza nulla togliere al gesto coraggioso, dobbiamo dire che manca il concetto di credere. Ci viene messa un'obbedienza, ma non quell'obbedienza di natura salvifica, quell'obbedienza consecutiva, conseguente a una salvezza che si ottiene in Cristo Gesù. Diremo qualcosa tra poco a riguardo e voglio far notare com'era la situazione storica al tempo di Abramo, per certi versi non tanto diversa da quella di oggi. Leggendo i capitoli precedenti, noi vediamo come l'uomo si illudeva di poter raggiungere Dio coi propri mezzi. Senza andare tanto lontano, al capitolo 11 abbiamo l'episodio di Babele, e la presenza del peccato aveva messo in luce il fatto che l'uomo volesse elevarsi, che voleva essere come Dio e di conseguenza sostituirsi a tutti gli effetti a Dio, mettere se stesso al posto di Dio. Abbiamo detto inizialmente che Abramo era caldeo e questo non è un dato di poco conto, perché ci aiuta a vedere la risposta positiva di Abramo alla chiamata di Dio come un qualcosa di molto diverso ed estremamente significativo. Da un punto di vista geografico, noi sappiamo che la Caldea era la regione meridionale dell'antica Babilonia. Da un punto di vista religioso, noi sappiamo che c'erano tantissime divinità. Sappiamo che i babilonesi erano politeisti, pagani, idolatri. Ma i Caldei, da un punto di vista sociale, e se volete anche economico, erano le persone più stimate di tutta Babilonia. Erano funzionari religiosi ed erano considerate le persone più sagge che ci potessero essere allora. E se siamo molto attenti, noi vediamo che in un certo senso anche la scrittura ci aiuta ad avvalorare questa fonte storica. Vi ricordate il sogno di Nabucodonosor in Daniele capitolo 2? Quel sogno che lo tormenta? A un certo punto il testo biblico ci dice che il re fece chiamare magi, incantatori, indovini e caldei, perché gli spiegassero i suoi sogni. Quindi, da un lato umano, per un caldeo era quasi normale ricevere una sorta di rivelazione da parte di una divinità. Sogni, visioni, eccetera, erano conosciuti per quello. Ma questo rende ancora più forte la risposta di Abramo. Perché Abramo, davanti a delle istruzioni del genere, aveva tutto da perdere. Va via dal tuo paese. Era un pezzo grosso nel suo paese, era un caldeo. Va via dai tuoi parenti, dalla casa di tuo padre. A livello affettivo non è facile. Va nel paese che io ti mostrerò. Un paese che non sapeva manco quale fosse. Abramo doveva lasciare la sua posizione altolocata, doveva lasciare tutti i suoi parenti, andare in un paese a lui sconosciuto, lasciare i possedimenti terrieri del padre, doveva lasciare tutto. Tutto, era il pezzo grosso di Babilonia. Eppure ha risposto positivamente. Ecco perché in Ebrei 11 troviamo scritto per fede. La posta in gioco era parecchio alta. Non era un qualcosa di poco conto. E Abramo risponde positivamente. Prende anche Lot, una scelta che gli si ritorcerà contro in un secondo momento. Ma Abramo cosa fa? Risponde, ubbidisce, arriva nel paese di Canaan, Dio gli rivela che quel paese apparterà alla sua discendenza. Abramo comincia a sperimentare qualcosa di diverso rispetto alle altre divinità con cui è cresciuto per conoscenza. Abramo vede che l'unico vero Dio è costante nelle indicazioni che dà, che non si limita a una visione di passaggio da rivelare a un pubblico preparato, no, ma che è un messaggio intimo, preciso e soprattutto continuo. Abramo capisce che l'unico vero Dio non ha nulla a che vedere con gli altri idoli e fa un gesto che molto probabilmente non ha mai compiuto prima d'ora. Costruisce un altare. Per ben due volte il versetto 7 rimarca il fatto che il Signore apparve ad Abramo e Abramo costruisce un altare al Signore che gli era apparso. Abramo poi si sposta, fa un altro piccolo spostamento nel versetto 8 e costruisce un altro altare a Dio con un'aggiunta fondamentale che stavolta lo invoca. Invocare letteralmente, anche dal latino, vuol dire chiamare in causa, chiamare per uno scopo. E Abramo comincia a rendersi conto di avere bisogno di cercare Dio e il suo favore, al di là della straordinaria promessa che gli è stata fatta. Il bisogno di cercare il volto di Dio in virtù di questa chiamata. E ora ci dobbiamo spostare verso il secondo segnale. Per brevità non leggiamo i versetti da 10 a 20, ma è interessante vedere come questo capitolo si divida un po' in due parti. Abbiamo una prima parte che abbiamo appena esaminato e poi nella seconda parte c'è un episodio molto spiacevole che costituisce un po' anche il secondo segnale che è il recupero di una relazione interrotta a causa di una caduta. Abramo ha mostrato una sincera riconoscenza a Dio per gli altari che ha costruito, ma deve ancora imparare tanto, deve imparare a coinvolgere Dio nelle scelte che deve affrontare e deve far fronte anche a quello che è il suo schema mentale di pensiero. Era ricco, aveva tutto. La parola carestia non apparteneva al vocabolario di Abramo. Ora si trova ad affrontarla. E cosa fai? Scende in Egitto a motivo di una carestia e senza aver consultato Dio. Dopo Babilonia, il primo posto dove tu puoi andare era appunto l'Egitto, perché l'Egitto è sempre stata una nazione particolarmente ricca. Ora, diversi di noi qui presenti hanno conosciuto le difficoltà della vita, soprattutto per chi viene dal meridione. E se devi portare il pane e fai fatica al sud, logicamente devi andare al nord. Qui il caso è un po' diverso, perché sì, la carestia era oggettiva, ma Abramo non consulta Dio dicendo: qua c'è una carestia, adesso che faccio? Scende, e attenzione, non punto tanto il dito contro Abramo, anzi, molti di noi penso che si identifichino completamente in quello che è successo ad Abramo. Quando viene un momento di carestia, viene istintivo chiedersi il perché, e la risposta in realtà è immediata, anche se non ce ne accorgiamo in un primo momento. Dio permette delle carestie perché, almeno parlo per me, perché questa è anche la mia testimonianza, io mi rendo conto che con estrema facilità sono bravo a cantare la sovranità di Dio quando mi incontro in assemblea, poi all'infuori dell'assemblea non ho la sensazione che Dio sia così sovrano. E allora cosa faccio? Mi appoggio su me stesso. A volte non ce ne accorgiamo, ma pensiamo che Dio non abbia propriamente tutto sotto controllo. Pensiamo che gli possa sfuggire qualcosa. Abramo scende in Egitto e scende ulteriormente perché, appoggiandosi sul proprio discernimento, arriva a organizzare una menzogna che anche sua moglie Sarai poi deve supportare. È quello che accade quando ci ostiniamo a non cercare la volontà di Dio, e del resto quando non lo consultiamo siamo inevitabilmente destinati a retrocedere nel nostro cammino cristiano, perché tutto viene filtrato attraverso il nostro discernimento. Quante volte, quando leggevo di Sara che spingeva Abramo a prendere la serva Agar per avere un figlio, io giudicavo, e poi il mio orgoglio maschile viene ferito perché dico: beh, però Abramo ha spinto la moglie a mentire. Forse tra le due cose c'è poco da discutere. Fatto interessante, la menzogna in un primo momento sembra quasi produrre buoni frutti, no? I principi del faraone vedono Sara, ne fanno le lodi, e il faraone fa del bene ad Abramo, ottiene pecore, buoi, asini, servi, serve, asine, cammelli, ottiene tanto, ma tramite la menzogna, non tramite la benedizione di Dio. Non ci dobbiamo stupire, Satana è il padre della menzogna, è in grado di far sembrare tutto bello e conveniente ciò che in realtà recherà in un secondo momento un grave danno alla nostra vita e salute spirituale. Tante volte, quando non sappiamo dove girarci, pensiamo che mentire per avere salva la pelle sia un qualcosa che tutto sommato Dio è costretto a tollerare perché l'abbiamo deciso noi, ma non è così. Che cosa viene prodotto poi? Giudizio. Perché il versetto 17 ci dice che il Signore colpì il faraone con grandi piaghe. E che cosa succede alla fine? Prendi tua moglie e vattene. Ogni volta che leggiamo questi testi, noi pensiamo al peso di non aver dato una buona testimonianza ai non credenti, e ogni volta che leggo questo brano mi viene in mente quelle volte in cui purtroppo è successo. Ma cosa succede? E leggiamo i primi quattro versetti di Genesi 13. Abramo dunque risalì dall'Egitto con sua moglie, con tutto quello che possedeva, e con Lot, andando verso la regione meridionale. Abramo era molto ricco di bestiame, d'argento e d'oro, e continuò il suo viaggio dal meridione, quindi da sud, fino a Betel, al luogo dove da principio era stata la sua tenda fra Betel e Ai, al luogo dove era l'altare che gli aveva fatto prima, e lì Abramo invocò il nome del Signore. La scelta è stata sbagliata, quindi cosa fare dopo? Si ritorna a Betel, si ritorna alla presenza del Signore. Abramo risale dall'Egitto, quindi tornando indietro, recupera qualcosa che si è perso. Il Signore gli aveva dato una bussola, ma lui si è voltato un po' a destra e a sinistra e quella bussola non andava più bene, perché c'era qualcosa di più allettante intorno. Ora quella bussola viene ripresa in considerazione. Ritorno al punto preciso di prima. Guardate come la scrittura è attenta nel darci dei dettagli. Fino a Betel, bastava così, al luogo dove da principio era stata la sua tenda, dove aveva fatto l'altare, è ricco di dettagli. Questo perché? Perché per risolvere un problema peccaminoso bisogna andare alla radice, non metterci una pezza sopra. Non bisogna soltanto dire Signore perdonami, ma dire Signore mandami da dove ho iniziato a sbagliare. Perché al di là della confessione di peccato che è indubbiamente necessaria, io posso imparare. Posso vedere se c'è qualche fratello, qualche sorella ferito a cui devo effettivamente anche chiedere perdono. Si va sempre alla radice di quello che ha provocato tutto. E ritorna così a invocare il nome del Signore. Abramo quindi comincia a ritornare nei binari che il Signore ha mostrato. E a motivo di questo ravvedimento anche il Signore riparte con le sue benedizioni. È arrivato il momento di separarsi da Lot, perché la chiamata era solo per lui e per la sua famiglia, non per Lot. Lot e Abramo si separano, Abramo guadagna terreno, comincia anche a conquistare, comincia a fare conquiste, perché deve intraprendere delle battaglie. E cosa succede? Che Abramo si rende sempre di più conto che tutto quello che lui ottiene lo ottiene per grazia del Signore, perché Dio è fedele. E cosa succede in Genesi 15? Ci viene detto, versetto 6, egli credette al Signore, che gli contò questo come giustizia. Ecco la conversione di Abramo. Conversione avvalorata poi da Romani capitolo 4. E cosa succede quando ci si converte al Signore? Al di là del fatto che il destino eterno di un'anima viene completamente ribaltato, trasformato, per usare una parola che abbiamo usato nell'inno iniziale, succede che Dio entra nella tua vita e tu piano piano, camminando col Signore, cominci sempre di più a usare un santo collirio spirituale, perché cominci a vedere le cose con la stessa vista del Signore. E ne abbiamo una prova pratica e arriviamo al terzo segnale, la ricerca della comunione con Dio. Leggiamo i primi tre versetti di Genesi 18. Genesi capitolo 18. Il Signore apparve ad Abramo alle querce di Mamre mentre egli sedeva all'ingresso della sua tenda nell'ora più calda del giorno. Abramo alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano davanti a lui. Come li ebbe visti, corse loro incontro dall'ingresso della tenda, si prostrò fino a terra e disse: «Ti prego, mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo». Ora Abramo possiede una vera vista spirituale, vede tre uomini e che succede? Vede la presenza di Dio. Corre subito incontro a questi uomini, perché? Perché sa di avere in quel momento una manifestazione visibile di un Dio fisicamente invisibile. E guardate come si rivolge Abramo a questi tre uomini. Non usa il plurale, usa il singolare. Signore, ti prego. Questa espressione, ti prego, nell'analisi grammaticale ebraica, è la traduzione di una parola composta da appena due lettere, na. Nell'analisi ebraica è una parola che risponde al nome di interiezione. Spiego ovviamente che cos'è. L'interiezione è una parola invariabile che acquista un certo valore a seconda della frase che viene usata. Esempio banalissimo che rende meglio l'idea. Un dialogo comunissimo tra coniugi: io cerco le chiavi della macchina e chiedo a mia moglie, amore, dove sono? Sai dove ho messo le chiavi della macchina? Risposta, boh. Questo boh, secondo l'analisi ebraica, è un'interiezione. E quel boh cosa vuol dire? Ha un significato, vuol dire non lo so. In questo contesto che stiamo esaminando, vuol dire proprio adesso, ora, ti prego, vuole anche dire per favore. È un'espressione che nasce spontanea da parte di un uomo che cerca di rivolgersi a un'autorità superiore. È la ricerca di un accordo, è la ricerca di un'alleanza spirituale. Pensate che la stessa parola la usa Giacobbe in fin di vita, quando davanti al figlio Giacobbe dice «ti prego», proprio questa parola, «se ho trovato grazia agli occhi tuoi, mettimi la tua mano sotto la coscia, usami bontà e fedeltà, non seppellirmi in Egitto». «Ti prego». Una frase che rappresenta l'incapacità del credente di stare senza Dio. La vita spirituale di Abramo continua a crescere, continua ad andare avanti. E, quarto segnale, arriva ad avere amore verso i propri fratelli. Rimaniamo sempre in Genesi 18 e per brevità leggiamo i versetti 22 e 23. Quegli uomini partirono di là e si avviarono verso Sodoma, ma Abramo rimase ancora davanti al Signore. Abramo gli si avvicinò e disse: «Farai dunque perire il giusto insieme con l'empio?» Sappiamo qual è il contesto, sappiamo da dove nasce questa intercessione. Qui Abramo si avvicina. Una parola che possiamo tradurre come si avvicina, si fa avanti, si presenta, vuole portare avanti una causa. È un termine proprio che esprime il fatto che Abramo vuole presentare a Dio il suo ragionamento. Ma in che situazione lo presenta questo ragionamento? Guardiamo un attimo il versetto 16. Poi quegli uomini si alzarono e volsero gli sguardi verso Sodoma e Abramo andò con loro per congedarli. Abramo invita questi tre uomini a fermarsi nel suo accampamento, a fermarsi nella sua tenda. Adesso viene il momento di congedarsi e quindi si incomincia a uscire dalla propria tenda. E qui comincia l'intercessione di Abramo, che logicamente aveva in mente suo nipote Lot. Anche lui credente, perché la scrittura ce lo comunica, lo avvalora. E nel versetto 33 vediamo scritto: quando il Signore ebbe finito di parlare ad Abramo, se ne andò e Abramo ritornò alla sua abitazione. Quando abbiamo in mente un fratello e una nostra sorella, il Signore può chiederci di uscire dalla nostra zona di comfort, può chiederci di uscire dalla nostra tenda che noi abbiamo costruito nei minimi dettagli. Quando vogliamo presentare un ragionamento, perché al di là delle nostre preghiere possiamo parlare apertamente col Signore, possiamo esprimergli tutti i nostri dubbi, tutte le nostre preoccupazioni. Non so se voi lo fate, io lo faccio. Ho bisogno di parlare col Signore anche quando in un primo momento non mi trovo d'accordo con Lui, perché poi il Signore può agire per farmi cambiare idea. Può essere libero di farlo. Abramo fa la stessa cosa. Fuori dalla tenda, potremmo dire noi, contestualizzandolo oggi, nell'intimo della nostra cameretta, presentiamo il nostro ragionamento. E Abramo lo fa in un modo veramente coraggioso. Perché il senso della sua preghiera è, versetto 25, non sia mai che tu faccia una cosa simile, far morire il giusto con l'empio. È come se stesse dicendo, Signore, io ti conosco, non faresti mai una cosa del genere. E poteva dirlo a ragione. Immaginatevi una preghiera così libera e spontanea col Signore, un dialogo così libero e spontaneo col Signore, dove il Signore può agire liberamente nella nostra vita. Abramo conosce Dio, le sue azioni, le sue promesse, le stava sperimentando in continuazione. Eppure, ultimo segnale, Genesi capitolo 20, succede qualcosa. Il vecchio uomo fa ancora capolino, ed è vero, Abramo commette praticamente lo stesso identico peccato, ma qui c'è un contesto diverso rispetto a quello che è successo in Egitto in Genesi 12. Qui succede qualcosa, qui c'è un re, Abimelech, che vuole prendere Sara per moglie. Perché? Perché Abramo diceva mia sorella, e quindi quest'uomo non, pensava non ci fosse nulla di male. Qua Dio interviene, non soltanto perché Abimelech dimostra un timore verso il Signore, ma c'è dell'altro. Leggiamo i versetti 6 e 7. Dio gli disse nel sogno, quindi ad Abimelech, anch'io so che tu hai fatto questo nell'integrità del cuore. Certo, e pensava che fosse la sorella di Abramo, non la moglie. Ti ho quindi preservato dal peccare contro di me, perciò non ti ho permesso di toccarla. Ora restituisci la moglie a quest'uomo, perché è profeta. Egli pregherà per te e tu vivrai, ma se non la restituisci, sappi che sicuramente morirai, tu e tutti i tuoi. Non notate che straordinaria differenza con Genesi 12? In Genesi 12 che cos'era successo? Abramo aveva fatto liberamente di testa sua, ma non c'era un dialogo, non c'era una reale e concreta protezione. Il Signore ha colpito, e il faraone l'ha capito, da dove veniva questo giudizio. Qui è diverso, non soltanto a motivo del timore che Abimelech ha verso il Signore, ma perché dice quest'uomo è profeta, quest'uomo appartiene a me, quest'uomo è mio adesso. Il Signore non minimizza quello che ha fatto Abramo. Abramo ha peccato, attenzione. Però il Signore rivendica l'appartenenza ad Abramo, nonostante la situazione che si è creata. Dio gli dice cosa fare e cosa accadrà. Abramo pregherà per te. E qui il senso di preghiera, nonostante la situazione, si fa ancora più forte. Perché questo tipo di preghiera indica un intervento. Vuol dire letteralmente interporre, intercedere. E per essere più pratici, vuol dire mettere in mezzo, far valere qualcosa per uno scopo tra due persone, inserirsi tra due o più contendenti per riappacificarli. Ed ecco la situazione. Il peccato di Abramo aveva creato una barriera che doveva essere abbattuta. E il Signore cosa vuol fare? Vuole preservare Abimelech. Con Caino non c'era riuscito. Il peccato ti sta spiando. Tu dominalo. Qui con Abimelech ti ho preservato dal peccare. Ma stavolta Abimelech, a differenza di Caino, ascolta il Signore. Abramo viene messo di fronte all'evidenza dei fatti commessi, ma il versetto 17 ci dice: Abramo pregò Dio e Dio guarì Abimelech. Nonostante la magra figura che ha fatto, Abramo ha l'occasione di ravvedersi e di poter pregare per quelle persone che sono state ingannate. Ed ecco che il Signore può ricominciare a fare del bene. Abramo non commetterà mai più questo tipo di peccato e la sua fede nel Signore crescerà al punto tale che non si porrà alcun dubbio, alcun problema nel momento in cui il Signore gli chiederà di sacrificare il figlio della promessa, il figlio Isacco. Vi voglio lasciare con questa riflessione. Abramo ha dovuto pregare il Signore per un danno che di fatto lui ha causato. Ma se il danno lo subissi tu e il Signore ti chiedesse di pregare per quelle persone che ti hanno fatto del male, tu come reagiresti? Leggiamo insieme Giobbe, capitolo 42, versetti 8 e 10, e concludiamo così. Giobbe 42. Quando il Signore chiude la discussione tra Giobbe e i suoi amici, A un certo punto dice: la mia ira è accesa contro di te e contro i tuoi due amici. Dal versetto 7, scusate, Giobbe 42 dal versetto 7. La mia ira è accesa contro di te e contro i tuoi due amici, perché non avete parlato di me secondo la verità come ha fatto il mio servo Giobbe. Ora dunque prendete 7 tori e 7 montoni, andate a trovare il mio servo Giobbe e offriteli in olocausto per voi stessi. Il mio servo Giobbe pregherà per voi. Io avrò riguardo a lui per non punire la vostra follia, poiché non avete parlato di me secondo la verità, come ha fatto il mio servo Giobbe. Versetto 10. Quando Giobbe ebbe pregato per i suoi amici, il Signore lo ristabilì nella condizione di prima e gli rese il doppio di tutto quello che gli era appartenuto. Quando una persona ti fa del male e Dio ti chiede di pregare per lui, tu cosa faresti? Io, senza fare l'ipocrita, anche perché il Signore mi sta guardando, avrei pensato: Signore, te la sbrighi tu, non perdo tempo con loro dopo il male che mi hanno fatto. E invece Giobbe, la prova di Giobbe non è stata di poco conto. Giobbe si è trovato nella sofferenza, gli amici non sono stati affatto di aiuto, anzi, tramite i loro discorsi, Giobbe viene spinto ulteriormente anche a contendere con Dio stesso. Giobbe poi si mette la mano sulla bocca, capisce tutto. Ma Dio rivela anche la sua ira contro gli amici di Giobbe. Non avete parlato secondo verità. Dovete fare un sacrificio per riparare. In altre parole, sarete ristabiliti grazie alla preghiera di quella persona che voi avete giudicato per tutto questo tempo. Vedete quante grandi ricchezze ci sono, quante grandi opportunità ci sono nella preghiera. Come possiamo cambiare le cose? In obbedienza al Signore, ovviamente. Ricordiamoci di queste straordinarie parole. Giacomo, capitolo 5, versetto 16. Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri. Pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Prima confessate, poi pregate. Ed ecco qui il punto. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Che sia così per ciascuno di noi. Amen.